Ciao a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Range Rover Diaries, I segreti di una regina. Nella prima parte del podcast abbiamo fatto la conoscenza di Span King, l'ingegnere che ha immaginato e progettato Range Rover. Abbiamo anche scoperto che Span originariamente pensava ad un'auto non lussuosa ed esclusiva, ma pratica e confortevole. In questa seconda parte parleremo del nome e del design di Range Rover, che è uno dei tratti distintivi dell'auto. E anche su questo avremo modo di scoprire cose molto interessanti che ci sorprenderanno. E se si parla di design, non si può fare a meno di parlare di Massimo Frascella e Jerry McGovern, che sono gli attuali responsabili del design di Jaguar Land Rover, i veri e propri custodi della continuità stilistica dei marchi inglesi. Parleremo inoltre della vicinanza del design di Range Rover con brand apparentemente lontani dal mondo dell'auto, come ad esempio Apple, o Patek Philippe. Perché quando si parla di bellezza e di design, non bisogna dimenticare un concetto fondamentale. In tutte le cose che viviamo, prima arriva l'emozione e solo dopo sopraggiunge la comprensione. Questo è il motivo per cui quando vediamo la Range Rover ci giriamo a guardarla. Ma andiamo a vedere dove nasce il nome Range Rover e cosa c'entra con Velar. Allora, il nome Range fu ideato dallo stilista Tony Pool, superando molte proposte. Pare che tra i vari nomi proposti, il terzetto finale fu appunto Range, Panther e Leopard. Ma perché parliamo di stilisti del mondo dell'auto? Perché all'epoca, quindi parliamo degli anni 60 e 70, i designer di automobili venivano identificati con la definizione di stilista per differenziarli dagli ingegneri, che in realtà invece si occupavano solo delle questioni tecniche. Velar, il cui nome abbiamo imparato solo più recentemente e precisamente nel 2017 con il lancio del modello omonimo, è in realtà un nome che è nato negli anni 60. E fu inizialmente utilizzato per identificare i primi prototipi di Range Rover. La provenienza del nome Velar avrebbe addirittura un doppio significato. Pare infatti che la moglie italiana di un dirigente Rover avesse suggerito questo nome perché, derivando dall'italiano velare, che significa nascondere, avrebbe giocato sull'esigenza di Rover di tenere segreti i suoi progetti al grande pubblico. In realtà, però, c'è anche un'altra storia che racconta come l'etimologia del nome Velar è molto più scontata e faccia riferimento ad un acronimo codificato, ovvero V8 Land Rover, con un chiaro rinvio agli 8 cilindri del motore e un richiamo anche al verbo velare, nascondere, come abbiamo detto in spagnolo e anche in italiano. Ma parliamo ora di come nasce il design di Range Rover. E anche qui non finiscono i colpi di scena. Infatti, l'estetica di Range Rover, che ancora oggi contraddistingue l'auto, fu frutto quasi di un caso. Span King, come ingegnere, minimizza il suo ruolo nello stile, anche se non si può mettere in dubbio che l'essenzialità della carrozzeria della prima versione, della prima generazione di Range, è proprio frutto del suo ingegno. In un'intervista arrivò ad affermare che dedicarono ben il 99,9% dei loro sforzi alla progettazione tecnica della Range Rover. E solo lo 0,1% alla creazione della carrozzeria. Chiaramente sempre con un occhio di riguardo per l'eleganza. Span King voleva semplicemente creare un Defender più confortevole. Lo fece e decisero che il telaio del prototipo avrebbe avuto bisogno di una carrozzeria. Ne realizzarono una in gran parte in alluminio, lasciando i montanti del tetto neri. Ma in realtà solo per risparmiare sulla vernice e non per un vezzo stilistico. Inserirono poi delle grandi sezioni quadrate all'estremità del cofano, sia per offrire al guidatore una migliore visuale, sia per avere un posto dove montare facilmente gli specchietti laterali. Quindi la finalizzazione del lavoro venne poi affidata al responsabile del reparto stile, che però si rese subito conto che l'auto aveva già un aspetto praticamente perfetto. Si limitò quindi a riordinare alcuni elementi e l'approvò come linea idonea. Ci sono quei 4 o 5 elementi che compongono il design di una Range Rover, che sono la semplicità del prospetto laterale, il rapporto tra i vetri e la carrozzeria, il tetto flottante e il cofano. Lo stesso però vale anche per l'interno dell'auto. Infatti, la auto è stata progettata in modo che le persone siedano il più lontano possibile e abbiano la migliore visuale possibile. Il concetto e la forma base di Range Rover furono quindi definite dagli ingegneri piuttosto che dai designer. Anzi, furono realizzate principalmente da King, che era proprio un ingegnere. E per renderci conto di come in quel momento la bellezza dell'auto fosse un fattore solo secondario, è sufficiente dire che la cartella stampa iniziale non parlava mai nemmeno una volta di design. Oggi tutto questo sembra impensabile per un'icona del design come Range Rover, ma a volte la storia di un prodotto prende delle strade impensabili. Range Rover ancora oggi rappresenta l'esempio perfetto di lusso moderno. Il design è così distintivo da essere una peculiarità dell'auto. È stata la prima vettura a cambiare approccio al design e a essere progettata fin dall'inizio come un veicolo moderno e alto, sostituendo lo stile sinuoso degli anni 60 e 70, con un design angolare e geometrico, che poi diventò di gran moda anche negli anni 80. Span King diceva che la forma dell'auto in realtà seguiva la sua funzione. Oggi non è difficile capire perché il Range Rover abbia avuto tanto successo. Proprio perché ha una forma semplice ed iconica ed è immediatamente riconoscibile. Si può descrivere una Range Rover con 3 o 4 linee su un foglio di carta. Un bambino potrebbe disegnare la forma di base, quindi è immediatamente riconoscibile, come una Mini o una Porsche 911. Si dice che la bellezza sta nella capacità delle cose di mutare, di adattarsi e di rinnovarsi nel corso del tempo. Ecco, questo è proprio quello che ha realizzato Range Rover, innovando uno stile tradizionale senza però stravolgerlo. E qui non possiamo fare a meno di ricordare ciò che Steve Jobs diceva a proposito della creatività.
La creatività è collegare le cose. Quando chiedi a persone creative come hanno fatto a fare qualcosa, si sentono quasi in colpa perché non l'hanno realmente creato. Hanno soltanto immaginato qualcosa. E dopo un po' è sembrato ovvio. Questo perché sono stati capaci di collegare le esperienze vissute e sintetizzarle in nuove cose. Le nuove idee nascono guardando le cose, parlando alla gente, sperimentando, facendo domande. Where are we going to? E andando fuori dall'ufficio.
Ma perché il design di Range Rover è così distintivo? I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Partiamo dal presupposto che il gusto è una questione personale ed è quindi soggettivo. Ciò che ci piace ci fa stare bene e suscita in noi un'emozione positiva. Le forme, le proporzioni e soprattutto la novità e l'originalità possono attirare la nostra attenzione, creando una vera e propria attrazione verso quell'oggetto. Il design di Range Rover è frutto di un'evoluzione stilistica che parte da quella prima versione del 1970. Ancora oggi guardare una Range Rover vuol dire notare dei codici stilistici che appartengono al passato e tengono vivo il concetto di tradizione, ma che contemporaneamente riescono anche ad anticipare il futuro, con un design che cambia la nostra percezione di bellezza e contemporaneità. È lo stesso Massimo Frascella, design director di Jaguar Land Rover, a chiarire il concetto che c'è dietro allo stile della nuova Range Rover.
Lo spirito della vettura è intatto, no? Il DNA del Range Rover è chiaramente visibile da un punto di vista estetico, nelle forme, con il profilo che non può essere altro che un Range Rover. L'immagine della vettura è veramente collegata a quello che conosciamo come Range Rover, però la muove in un mondo molto, molto diverso, nel senso che è molto più moderno e ha un livello di esecuzione molto superiore. Modernismo si intende il celebrare il carattere e la personalità di una vettura, ma rifiutando tutto quello che è di eccesso, tutto quello che è superfluo. Per noi è un senso di lusso, di lusso moderno, un'esecuzione che riduce al massimo quello che si chiama in inglese visual clutter, no? Tutto quello che non ha bisogno di essere sulla vettura. Se guardiamo come è stata eseguita questa macchina nelle finizioni, nei piccoli particolari, uno si rende conto che veramente tutto ciò che non deve esserci sulla macchina è sparito. Alla fine ci sono tante definizioni di lusso, però se pensiamo modern luxury, lusso moderno, alla fine è esperienza, è spazio e tempo, no? È avere il lusso di avere quella possibilità, e quindi questa vettura realizza in un certo senso quel tipo di esperienza.
Il lavoro di ricerca stilistica è stato indirizzato all'eliminazione del superfluo, senza però intaccare l'identità e la riconoscibilità dell'oggetto, che resta immune allo scorrere del tempo. Siamo lontani dalle mode, da tutto ciò che rientra in una logica di ostentazione. Il concetto di lusso, nel caso di Range Rover, rifugge gli stereotipi e va invece nella direzione di far vivere un'esperienza unica ai suoi clienti. Ci troviamo di fronte ad oggetti che ci piacciono proprio perché non hanno cambiato forma nel tempo. Si sono sì evoluti, ma senza tradire le loro origini, mantenendo la capacità di metterci in connessione con il nostro passato. Guardare una Range Rover oggi è come guardare un Patek Philippe Nautilus o un Riva Acquarama. Sono tutti oggetti che hanno uno stile inconfondibile, con una caratteristica comune. La loro cifra stilistica rimane coerente con il loro passato, ricordandoci che la tecnologia si evolve, e forse anche la destinazione d'uso, ma non il suo linguaggio estetico. Sono oggetti che hanno superato la prova del tempo. Il concetto di semplicità che esprimono va oltre il senso di appartenenza ad un'epoca specifica, rendendoli così sempre attuali. Questa è la forza di un prodotto che ha una storia, esattamente come gli esseri umani che lo hanno ideato e che lo utilizzano. Ma per capire meglio il concetto di design che c'è oggi dietro ad una Range Rover, facciamo qualche altro riferimento stilistico. Questo ci può aiutare a capire perché, quando guardiamo una Range Rover, troviamo una certa familiarità con altri oggetti. Jerry McGovern, che è Chief Creative Officer di Jaguar Land Rover, cioè colui che è a capo di tutto l'hub di ricerca e sviluppo del gruppo, ha dichiarato che per essere un vero luxury brand, un fornitore di beni ed esperienze di lusso deve guardare attraverso la lente dell'esperienza totale del marchio. Non si tratta quindi solo dei prodotti. La strada è quella già tracciata da alcuni gruppi della moda, come LVMH o Kering. Una via però ancora poco battuta nel campo automobilistico, che vede Range Rover come apripista. McGovern, nel recente passato, ha dichiarato che ci sono alcuni oggetti che per lui hanno rappresentato una vera e propria fonte di ispirazione per il design di Range Rover, come ad esempio il Patek Philippe Calatrava, la Kaufman House in California, che per inciso è in stile Bauhaus, lo stesso amato da Steve Jobs e Johnny Ive, movimento questo che ha profondamente influenzato anche lo stile di Apple. E infine la Lounge Chair di Ames. Quindi, se a volte vi siete chiesti se ci sono delle similitudini tra il design di una Land Rover e quello di un iPhone o di un MacBook, ora sapete il perché. La cosa più sorprendente è che oggi il processo di acquisto è veramente cambiato e poggia sul desiderio di avere una Land Rover o una Range Rover a prescindere dall'utilizzo. La scelta quindi non è più limitata all'aspetto puramente funzionale dell'auto, ma si va ad aggiungere a quello estetico legato al design emozionale che rende le Range Rover d'oggetti desiderabili.
La bellezza trafigge. E ancora si ribadisce che io non ho potere sul bello, il bello ha potere su di me. Non sono nella forma dello stupore, da cui l'essere stupiti, paralizzato dalla bellezza. Non dimentichiamo la sindrome di Stendhal. Stendhal è andato una volta a Firenze, ha visto le opere d'arte ed è stato malissimo, l'hanno portato in ospedale. Da allora in poi hanno studiato che cosa le era successo, non c'era niente da verificare, hanno stabilito la sindrome di Stendhal, che adesso uno studio della Fiorentina ha registrato in un anno 300 casi di sindrome di Stendhal, che di fronte alla bellezza hai una sorta di paralisi.
Ma quando Range Rover è diventata un luxury brand? Allora, al momento del lancio sul mercato, che è avvenuto come abbiamo visto nel 1970, la Range Rover non dovette praticamente affrontare la concorrenza diretta di quelli che oggi i clienti chiamerebbero SUV. Il pubblico di allora era abituato a veicoli 4x4 più agricoli, come ad esempio il Land Cruiser di Toyota oppure le classiche Jeep Land Rover, CJ e il Wagoner, oppure anche il Ford Bronco. Tutti ottimi fuoristrada, ma con molti compromessi. Un altro elemento fondamentale era il prezzo. Quando la Range Rover è stata lanciata nel Regno Unito, costava solo il doppio di una Ford Cortina, che ricordiamo essere l'auto più venduta nel Regno Unito negli anni 60 e neanche nei primi anni 70, e costava un quinto di una Rolls Royce. La Range Rover, da subito, ha dimostrato di avere un'immagine superiore al suo effettivo costo, un vantaggio questo che le è rimasto anche nel corso degli anni, quando poi si è spinta però sempre più in alto nel mercato e ha acquisito rivali come Bentley, Aston Martin e Rolls Royce. Oggi la situazione è cambiata. Il Range Rover, nella sua versione più costosa, costa solo il 20% in meno della Rolls Royce più economica. Ma per capire quanto la Range Rover sia diventata un'auto di riferimento per il mercato del lusso, basti pensare che la Bentley, per sviluppare la sua Bentayga, è partita proprio da un Range Rover, una cosa impensabile fino a qualche anno fa. A confermare il fatto che il progetto Range Rover fosse partito con un concetto più legato alla funzionalità che all'esclusività è la scelta molto snob di Rover di commercializzare l'auto nella sola versione due porte per ben 11 anni. Sì, avete sentito bene, 11 anni, cioè dal momento del lancio, quindi nel 1970, fino al 1981, l'auto era disponibile solo nella versione due porte, limitando quindi di molto le potenzialità commerciali dell'auto. Soprattutto in Medio Oriente, dove le persone facoltose avevano sempre un autista e non volevano avere problemi per salire e scendere dall'auto scavalcando i sedili anteriori. Ma a questo punto però sembra normale credere che la British Leyland non avesse alcuna intenzione di allargare il suo target di clienti. Tanto è vero che furono altre aziende che alla fine degli anni 70 cominciarono ad offrire delle conversioni per trasformare la Range Rover in una versione a quattro porte. Una di queste aziende, la Monteverdi, ottenne persino l'approvazione di Land Rover per il mantenimento della garanzia, dopo essere stata presentata al Salone di Ginevra del 1980. Anzi, in una prima fase la British Leyland utilizzò proprio la Monteverdi come base per produrre il proprio modello a quattro porte, ma la Monteverdi a sua volta si appoggiava al carrozziere italiano Fissore per la trasformazione, che ne assemblò circa 150 esemplari. Questo carrozziere italiano successivamente si mise in proprio e realizzò un SUV dal nome di Rayton Fissore Magnum, che uscì nel 1985 e con alterne fortune commerciali riuscì a vendere ben 6.000 esemplari del suo SUV. In Italia la moda di Range Rover è arrivata leggermente più tardi, ma ha fatto da subito proselitismo. A metà degli anni 80 ricordo di aver visto le prime Range, spesso targate soprattutto Milano o Bologna, in tutti quei posti che contavano. Ed erano delle vere e proprie auto strane, molto diverse dai 4x4 che si vedevano in giro in quel periodo. E stilisticamente lontani anni luce dalle Volvo Station Wagon di gran moda nello stesso periodo. Ma a confermare che negli anni 80 Range Rover in Italia rappresentasse già uno status symbol, c'è la storia della Range di Silvio Berlusconi. Il cavaliere, pur non essendo un appassionato di auto, nel 1988 commissionò alla carrozzeria Pavesi una Range davvero speciale. Pavesi, ricordiamolo, è il carrozziere dei VIP di Milano, autore tra l'altro anche di una serie di Range Rover Cabriolet per Gheddafi. La Range di Berlusconi aveva una leggera blindatura e finiture interne degne di una Rolls Royce, con pannelli di radica nella plancia e sulle porte, e rivestimenti in cuoio pregiato, e rappresentava per il cavaliere un vero e proprio simbolo. Ma la svolta definitiva, da veicolo funzionale a veicolo di lusso, Range Rover la deve sicuramente a BMW. La casa tedesca, infatti, rileverà Range Rover nei primi anni 90, esattamente nel modello in cui sta per essere lanciata la seconda serie. Bisogna pensare che la prima serie, che tutti chiamano Range Rover Classic, è rimasta in produzione con la stessa linea e solo piccole modifiche di allestimento ed equipaggiamento per quasi 25 anni. Nel 1994, quindi, la BMW affianca i tecnici Rover e li supporta nel lancio della seconda serie, I tecnici tedeschi però non stravolgeranno il progetto inglese, ma lo arricchiranno con un approccio più tecnologico. Quindi, almeno in questa versione, la mano di BMW sarà alquanto limitata. La vera filosofia di BMW nel progetto Range Rover si vedrà solo nel lancio della terza serie, nel 2002, quando la casa tedesca la trasformerà definitivamente in un'auto di lusso. I tedeschi poi utilizzarono l'esperienza maturata con il progetto Range Rover per sviluppare la loro prima SUV, la BMW X5, che fu lanciata nel 1999. Insomma, la storia di Range Rover è lunga 52 anni, ma in questo lungo periodo ha vissuto solo tre fasi. La prima è quella della nascita di una vettura che non esisteva e che rompe le regole dell'automobilismo europeo. Una macchina studiata per trasportare balle di fieno e pecore, così come la immaginava Spanking, ma la cui guida sulle strade di campagna si aveva l'impressione di dover raggiungere il centro di Londra o di Milano. In questa fase, quindi, il concetto di lusso era rappresentato dalla possibilità di provare l'emozione di uscire dalla strada e attraversare un terreno impervio senza rallentare e senza cambiare stile di guida. Poi sopraggiunge la seconda fase, quella della scoperta del primo concetto di lusso e di tecnologia, che parte idealmente con il lancio della versione 4 porte nei primi anni 80, che poi introduce anche rivestimenti in pelle, targa posteriore sganciabile e cambio automatico. Seguì poi il modello del 1985 che vide la sostituzione della strumentazione con una più moderna, adattata addirittura dall'Austin Maestro, e nuovi pannelli porta, utilizzando le maniglie sempre dell'Austin Maestro con intarsi in radica di noce. Per poi arrivare all'ultima fase, quella cominciata sotto l'egida di BMW, quando Range Rover si trasforma in icona di stile che le permette di essere un'auto che rivaleggia in alcune versioni direttamente con Bentley e persino Rolls-Royce. Concludiamo questo viaggio nella storia di Range Rover citando le parole di Virgil Abloh, direttore creativo e imprenditore americano, fondatore del marchio di moda streetwear Off-White, che dice: oggi ci sono molti più collezionisti che acquistano opere e oggetti in base alla loro capacità di evocazione narrativa, tanto quanto al valore estetico che apportano alle loro case. È la relazione tra architettura, opere d'arte e di design che interessa, non la loro distanza o disparità. E non interessa nemmeno che un designer sia vivo o meno, sono gli oggetti a parlare da soli. Questo è un concetto che può essere adattato a pochissimi brand auto e che certamente vale per Range Rover. Oggi la casa inglese se la deve vedere con molti concorrenti che probabilmente la superano in alcuni specifici campi, come ad esempio Lamborghini Urus, che è sicuramente più sportiva, o Rolls-Royce Cullinan, che è più lussuosa. Ma nessun altro brand può vantare una storia ed un blasone di oltre 50 anni di vita, cosa che invece Range Rover può fare. Una cosa che non si può comprare o improvvisare. Per questo motivo possiamo utilizzare un motto molto caro alla monarchia inglese, ovvero Dio salvi la regina e viva Range Rover.